Migranti, si rischia un nuovo scontro tra ONG e autorità italiane. Il veliero dell'organizzazione Mare Go sbarca a Lampedusa per mettere in salvo i migranti che aveva a bordo. Le era stato assegnato il porto di Trapani, ma era più di un giorno di distanza. Navigare fino alla destinazione avrebbe messo a rischio i sopravvissuti, hanno detto dalla ONG. Un altro esempio di come i decreti del governo italiano non rispettino il diritto internazionale. Il Senegal sull'orlo della guerra civile, arrestato il leader dell'opposizione con l'accusa di corruzione di giovani. Scontri a Dakar, ci sono 9 morti. Guerra in Ucraina, nuovi pesanti bombardamenti russi nelle regioni di Donetsk, di Zaporizhia e sulla capitale Kiev. L'inviato cinese afferma che continua ad esserci un grande divario tra le posizioni di Russia e Ucraina. 2 giugno, festa della Repubblica a Roma, da stamattina le celebrazioni all'altare della patria con la tradizionale parata militare, le più alte cariche dello Stato. Il presidente Mattarella parla di difesa europea unica come nuova sfida che attende le forze armate all'indomani del voto del Parlamento UE che rafforza la produzione militare. Sono le 13:02, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. La ONG tedesca Mare Go la notte scorsa ha sbarcato 37 migranti a Lampedusa, non rispettando l'indicazione delle autorità italiane. Le era stato assegnato il porto di Trapani, ma ha attraccato invece sull'isola perché era più vicina. Abbiamo comunicato alle autorità che Mare Go non è attrezzata per curare le persone soccorse per quel periodo di tempo. Il nostro equipaggio è stato in mare aperto diversi giorni, ha effettuato diverse operazioni di soccorso e quindi è ragionevole continuare così tante ore di navigazione. Ecco perché abbiamo deciso di dirigerci invece verso Lampedusa dopo aver informato la Capitaneria e la Guardia di Finanza, hanno dichiarato dalla ONG. Secondo le leggi internazionali, in mare la prima regola è la sicurezza per la salute delle persone soccorse, ma adesso si vedrà se il non aver rispettato le norme del governo italiano costerà una sanzione e un fermo amministrativo alla nave della ONG. Poco fa abbiamo raggiunto a Lampedusa Jasmine Iozzelli dell'associazione Maldusa, che opera sull'isola a sostegno dei migranti.
Mare Go ha negli ultimi giorni effettuato varie operazioni di assistenza, poi di attesa delle autorità, ma nell'ultimo caso, da quello che insomma ho avuto modo di capire anche dalle loro affermazioni sui social, la situazione era di particolare pericolo, la barca era assolutamente instabile e dunque hanno deciso di portare le persone a bordo per assicurarsi che fossero al sicuro. In seguito è stato assegnato il porto di Trapani, ma è un po' diversa, no? La valutazione, come dire, della sensatezza del porto a seconda anche dell'imbarcazione, del numero di persone a bordo. Immagino che la valutazione della crew sia stata quella per la sicurezza e la salvaguardia dei diritti di base di queste persone, considerando appunto che Lampedusa era estremamente più vicina. Le considerazioni che abbiamo potuto fare stanotte nel momento insomma proprio dello sbarco sono state minime, anche perché comunque la società civile non è direttamente autorizzata nel momento dello sbarco a partecipare allo sbarco. Il momento proprio dell'accoglienza, dello sbarco, del contatto con le persone migranti e dell'equipaggio è molto minimizzato. La loro stessa azione dimostra che nonostante gli enormi sforzi della Guardia Costiera, che riconosciamo che sono fondamentali, sono quelli che richiediamo, però è davvero fondamentale avere non solo occhi per la testimonianza, per la documentazione, per dare uno sguardo, no? Anche diverso, di racconto di quello che succede in mare, ma anche di pratiche, di azioni vere e proprie di soccorso. Credo che la loro maggiore richiesta sia quella di poter tornare in mare il prima possibile.
In Senegal 9 persone sono state uccise nelle violenze scoppiate ieri dopo la condanna a 2 anni di reclusione del capo dell'opposizione Ousmane Sonko, candidato alla presidenza. Lo ha annunciato il Ministero dell'Interno, spiegando che le autorità hanno limitato l'accesso a diversi social network, Facebook, WhatsApp e Twitter. Soprattutto l'Università di Dakar appare in queste ore centro degli scontri con le forze governative. Inizialmente accusato di stupro e minacce di morte da una giovane donna, Sonko è stato riconosciuto colpevole di corruzione di giovani. La sentenza compromette la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024, una sentenza tutta politica, sostiene l'opposizione, per l'inconsistenza delle prove e perché il presidente in carica, Macky Sall, ha spesso fatto incarcerare i suoi oppositori. Il presidente è giunto quasi al termine del suo secondo e ultimo mandato e starebbe cercando un appiglio per restare al potere. Adama Dramé è portavoce del partito di opposizione PASTEF in Italia, così ci descrive la situazione del Senegal in queste ore.
La situazione è molto grave perché addirittura abbiamo 9 morte e alcune persone ferite, e anche molti ragazzi sono stati arrestati. Oggi tutti sappiamo che Macky Sall ha paura, perché alcuni sondaggi hanno mostrato che Ousmane Sonko, quando farà elezioni, hanno dato vincitore, e questo il potere non lo può ammettere, per questo lo vogliono fare fuori.
Una domanda, signora: secondo lei in questo momento il Senegal rischia una guerra civile?
Rischia, perché si vedete nelle live, nelle alcune video hanno bruciato delle case di alcune persone che sono nel governo, e la gente sono arrabbiata, perché questa cosa che sta succedendo, la gente, la rabbia della gioventù, la rabbia della popolazione senegalese, che sono stanchi, che attaccano alcune cose come Auchan, che sono nel supermercato di multinazionali, non è che lo fanno perché vogliono fare male a alcune straniere. No, perché vogliono toccare la sistema, è una moda di mandare un messaggio, toccano Auchan, toccano Total, toccano Orange per mandare un messaggio, la gioventù va ascoltata, in Senegal i ragazzi non hanno lavoro, molte persone sono diplomati, sono a casa, non lavorano, solo ieri sono morte 9 persone, l'hanno detto anche in televisione francese, l'hanno detto molto, quasi tutti in Africa, è una vergogna per un paese che Senegal era un modello della democrazia. Per tutta Africa, una volta in Senegal l'elezione passava senza problema, Senegal era un referente su questo campo, oggi siamo diventati, stiamo vivendo quasi la dittatura con Macky Sall, chi non vuole un'opposizione nel terreno politica, questo è un vergogna.
Sono continuati nelle ultime ore i pesanti attacchi russi in territorio ucraino. 2 civili sono stati uccisi, altri 12 sono rimasti feriti durante i bombardamenti delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Raid anche nella regione di Zaporizhia, dove è morto un civile, e su Kiev, che nella notte è stata oggetto di un nuovo pesante bombardamento con almeno 15 missili da crociera e 18 droni kamikaze Saed sparati dai russi. Tra i feriti ci sono un bambino di 11 anni, un uomo di 68. Sul fronte diplomatico c'è un commento dell'inviato speciale cinese Li Hui, che, reduce da un viaggio in Europa e Russia, spiega che al momento continua a esserci un grande divario tra le posizioni di Russia e Ucraina. Torniamo alla situazione sul campo, così il nostro collaboratore Sabato Angeri ci descrive la situazione nella capitale ucraina, Kiev, scossa da un'ondata di nuovi attacchi.
Se dovessi fare un paragone con lo stesso periodo dell'anno scorso, quando Kiev era ancora colpita abbastanza frequentemente, ma la guerra era nei primi mesi, la differenza è sostanziale. Comunque quella tremenda abitudine al conflitto, della quale abbiamo parlato tante volte, sembra che effettivamente abbia preso una parte di tutti e che sono costretti a convivere con questo quotidiano molto imprevedibile a volte. Dall'altro lato, l'amministrazione ucraina ha cercato, soprattutto dall'autunno scorso in poi, di incoraggiare laddove possibile il rientro al lavoro, perché sappiamo che al di là delle armi una guerra senza soldi non si può combattere, non si potrebbero pagare i militari al fronte, non si potrebbero pagare le strutture mediche, non arriverebbe la benzina ai distributori e tutta una serie di conseguenze che si possono immaginare, il cibo nei supermercati, insomma. Quindi diciamo che da un lato c'è l'amministrazione che non scoraggia questi comportamenti ordinari, mettiamola così, e dall'altro ci sono i civili che invece da un lato hanno bisogno di questa normalità, non si può stare tutto il giorno in casa pensando c'è la guerra.
Veniamo in Italia, sono in corso da stamattina a Roma le celebrazioni per il 77° anniversario della Repubblica con le più alte cariche dello Stato. Il presidente Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha definito l'orizzonte di una difesa europea realmente integrata come la nuova sfida che attende le forze armate. Ieri l'Unione Europea al Parlamento ha votato a favore del piano ASAP, che punta a incrementare la produzione di munizioni per rafforzare la capacità bellica in sostegno all'Ucraina, attingendo al bilancio europeo. Si tratta di una svolta nella storia delle istituzioni europee. Sentiamo il direttore di Radio Popolare, Sandro Giglioli.
L'Unione Europea era nata come percorso verso la pace, dopo 2 o 3 millenni che i popoli europei si erano ammazzati tra loro. Lo stesso Altiero Spinelli, a cui è dedicato uno dei principali edifici dell'Europarlamento, lo stesso Spinelli vedeva la pace proprio come il primo scopo di una istituzione sovranazionale, e aveva scritto il suo manifesto nella fase più cupa della Seconda Guerra Mondiale, proprio perché nulla del genere avvenisse più. Poi nel Trattato sull'Unione, un trattato fondativo, ci fu l'accortezza, non casuale, di escludere dalle spese federali proprio quelle militari. L'Unione Europea, insomma, non faceva proprie all'inizio le esigenze di difesa, cioè di guerra, perché il suo spirito era proprio il contrario. Ecco, dopo l'invasione russa dell'Ucraina è cambiato tutto e il voto di questa mattina a Bruxelles, 500 milioni di euro di bilancio comunitario destinato alla produzione dei proiettili, il voto di questa mattina a Bruxelles ha di fatto sancito l'Unione Europea come nuovo attore bellico. Non era mai avvenuto, nemmeno nei momenti peggiori della guerra fredda. Il tutto avviene con procedura d'urgenza che consente tra l'altro di aggirare quelle regole che la stessa Europa si è data nelle sue politiche industriali, quelle ambientali, quelle sui diritti dei lavoratori. Ne prendiamo atto, naturalmente, e volendo ci possiamo anche consolare dicendo che è colpa di Putin che ha invaso un vicino, scatenando tutto quello che ne è seguito. Resta il fatto che ormai l'europeismo è una cosa, l'Unione Europea un'altra.
Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno lanciato un appello per nuove elezioni nelle municipalità del nord del Kosovo, teatro della contesa con la Serbia. Il premier kosovaro Albin Kurti ha già risposto dicendosi disposto a valutare elezioni anticipate nel nord del paese, ma solo se finiranno le violenze. Sulla questione dei sindaci delle municipalità del nord si gioca comunque una più larga battaglia politica, come ci spiega Paolo Bergamaschi di Osservatorio Balcani.
Non è una questione di organizzare nuove elezioni, perché le elezioni in effetti c'erano state il 23 di aprile, che erano state in precedenza posposte, portate ancora più avanti, perché i serbi non hanno annunciato il boicottaggio. Ma perché i serbi adesso continuano con il boicottaggio? Sostanzialmente per una cosa, perché dell'accordo raggiunto il 18 di marzo a Ohrid sulla normalizzazione delle relazioni fra Belgrado e Pristina, ai serbi interessa una cosa in particolare, che è l'istituzione della cosiddetta associazione delle municipalità serbe. E fin tanto che non vedranno la nascita di questa associazione delle municipalità serbe, i serbi hanno detto che boicotteranno le istituzioni attuali. Più o meno tutti gli interlocutori e le istituzioni kosovare sono favorevoli a nuove elezioni, però si vuole capire se ci sarà la partecipazione dei serbi e se questa partecipazione sarà incondizionata o sarà condizionata, ed è tutta lì la questione. Tutti si rendono conto che non si possono avere sindaci eletti dal 3,5% della popolazione, è chiaro. Peraltro si registra anche una situazione particolare che dopo la presa di posizione molto forte del segretario di Stato americano Anthony Blinken, che ha condannato l'azione unilaterale del governo di Pristina di voler a tutti i costi insediare quei quattro sindaci nei municipi senza coordinarsi con gli ambasciatori del Quint, che sono quelli che reggono le sorti del Kosovo di fatto.
Le borse mondiali hanno reagito positivamente all'accordo sul debito approvato definitivamente dal Congresso statunitense. L'attesa adesso per il dato sull'occupazione americana, in arrivo nel pomeriggio, che potrà essere utile per fare previsioni sulle prossime mosse della Federal Reserve. L'intesa sul debito è stata votata nella notte, hanno votato a favore 63 senatori, contrari in 36, tra cui progressisti come Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. Joe Biden ha parlato di una grande vittoria, l'accordo frutto di lunghi negoziati tra il presidente e lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy, sospende il limite al debito per i prossimi 2 anni e concede ai repubblicani un congelamento della spesa sociale, esclusa quella militare. Da un punto di vista politico appare un compromesso senza vincitori. C'è stato stamattina l'interrogatorio nel carcere di San Vittore di Alessandro Impagnatiello, il trentenne che ha confessato di aver ucciso la fidanzata incinta Giulia Tramontano e di aver cercato di bruciarne il corpo a Senago, nel Milanese. Ieri a Roma è giunta notizia anche della morte di una poliziotta uccisa a colpi di pistola da un collega con cui aveva una relazione, che poi si è suicidato. Dall'inizio dell'anno sono almeno 45 le donne uccise in Italia. Il comune di Firenze adotterà un provvedimento per limitare gli affitti turistici brevi in tutta l'area UNESCO. Il divieto proposto dal sindaco Nardella non è retroattivo, ha l'obiettivo di agevolare la residenza nel centro storico contro un problema che, afferma il sindaco, è diventato strutturale e non viene adeguatamente affrontato dal governo. Nardella varerà una delibera di giunta per modificare il piano operativo comunale e utilizzerà un incentivo fiscale per coloro che torneranno ad affittare sul lungo periodo. Da Firenze sentiamo Grazia Galli dell'associazione Progetto Firenze.
È un primo passo ed è un segnale politico importante che viene dato da un'amministrazione che fino a questo momento sembrava convinta di non potersi muovere in questo senso. Dal punto di vista della città, ora, per valutare esattamente quale potrebbe essere l'impatto, bisogna capire se la restrizione varrà soltanto per gli affitti brevi o se invece è da intendersi estesa a tutte le tipologie ricettive che si possono svolgere in civile abitazione, perché un cambiamento significativo si può avere soltanto in questo secondo caso. Dopodiché comunque l'introduzione di categorie d'uso distinte che separino l'abitazione di residenza vera e propria da quella ricettiva potrebbe aprire alla possibilità all'interno dei condomini di cominciare a fare dei bilanci in cui a queste imprese si caricano i loro costi. Trattare queste come imprese ricettive e come tali cominciare a sottoporle a delle regole mi sembra una cosa che può far solo bene sia per chi ci deve coabitare, sia per il recupero dello spazio abitativo, ma soprattutto anche per chi ci lavora. Se si limita all'area UNESCO, il provvedimento dal punto di vista della città cambia poco.
Roberto Festa e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 13:17 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15:30. Buon ascolto.